Modem.
Washington ha dichiarato guerra ai narcotrafficanti venezuelani.
We have a lot of drugs coming in from Venezuela, and a lot of the Venezuelan drugs come in through the sea, so you get to see that.
Nelle ultime settimane gli Stati Uniti hanno bombardato barche e sottomarini carichi di droga che stavano navigando nel Mar dei Caraibi. O almeno questo è quello che dice Trump.
Non c'è dubbio che la nuova guerra alla droga della Casa Bianca passa anche da un aumento della presenza militare nei Caraibi, dunque lungo le rotte del narcotraffico. Di fatto dunque l'amministrazione Trump si riserva il diritto di poter colpire chiunque e ovunque, un po' come avveniva ai tempi della guerra globale contro il terrorismo.
Non sembra un'operazione antidroga qualsiasi, ma assomiglia sempre di più all'inizio di una guerra, un colpo di Stato, un regime change, come va di moda a dire adesso, non si sa.
Che lo che si pretende contro Venezuela è una aggressione armata per imponere un cambio del regimen.
Non ci sono ancora troppe certezze, ma negli ultimi mesi sta succedendo di tutto da quelle parti e adesso la temperatura si è alzata parecchio.
Navi schierate, tensione alle stelle, sanzioni, crisi umanitaria, accuse di narcotraffico, petrolio. Al centro di questa tempesta perfetta, il Venezuela, paese di immense ricchezze naturali, protagonista di un intenso braccio di ferro geopolitico con gli Stati Uniti di Donald Trump. Ben ritrovati dalla redazione di Modem, oggi con Roberto Porta alla regia del programma, Michele Bonasorta alla messa in onda, io sono Agata Galfetti. Con il pretesto della lotta alla droga, gli Stati Uniti hanno condotto negli ultimi mesi una serie di attacchi letali a navi venezuelane, una settantina circa i morti, ancora tre nella giornata di ieri, accusate di trasportare lo stupefacente e di farlo sotto il controllo del presidente venezuelano Nicolás Maduro in persona, considerato dal presidente americano un narcoterrorista e presunto leader di un cartello. E la prossima settimana dovrebbe giungere nel Mar dei Caraibi anche la USS Gerald Ford, la più grande portaerei della Marina statunitense, con annesse altre navi da guerra e armi da rivolgere contro lo Stato sudamericano. Si parla del più grande dispiegamento navale nella regione dalla crisi missilistica di Cuba del 1962, mentre a Porto Rico è stata riattivata una gigantesca base navale dismessa 20 anni fa. Uno schieramento ritenuto sproporzionato per la guerra al narcotraffico e ci si chiede se dietro questa retorica non ci sia piuttosto la volontà statunitense di riprendere le redini del cosiddetto cortile di casa. Con quale impatto sul popolo venezuelano e sull'intero equilibrio nel Sud America? Ne parliamo questa mattina con tre ospiti che saluto subito. Ben ritrovato Emiliano Guanella, collaboratore della nostra Radio TV dal Sud America.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Saluto anche Marco Mariano, professore di storia del Nord America all'Università di Torino. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno e grazie per l'invito e un saluto a chi ci ascolta.
E per parlare di narcotraffico e rotte della droga abbiamo invitato anche Vincenzo Musacchio, criminologo e docente di strategie di lotta alla criminalità all'Istituto Rutgers per gli studi sull'anticorruzione a New York negli Stati Uniti. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Emiliano Guanella, inizio con te. Il Venezuela è un paese che hai visitato più volte, l'ultima l'estate dell'anno scorso in occasione della rielezione contestata di Nicolás Maduro alla presidenza. Che cosa ti viene riferito in queste settimane dalle tue fonti nel paese? Come viene vissuta questa tensione con gli Stati Uniti?
Sicuramente c'è moltissima tensione, c'è molto anche paura, al di là delle dichiarazioni roboanti di Nicolás Maduro che ha detto noi siamo pronti e siamo pronti a una guerra, denuncio davanti al mondo questa ingerenza, Maduro addirittura ha chiamato la milizia bolivariana, milioni di civili che sarebbero pronti a difendere la rivoluzione, in realtà si tratta di un esperimento quasi alla Struthupen, molto bizzarro, è chiarissimo che un presidente, leader, despota che non ha avuto nessun problema a generare una forte repressione interna, a condurre delle elezioni contestate da gran parte della comunità internazionale, a falsificare dati su economia, ad arrestare persone, l'ultimo un giornalista, Juan Camargo, giovedì mattina uscito di casa per andare a lavorare, 29 anni, non si sa niente di lui, ci sono più di 800 prigionieri politici, insomma quel presidente che non ha nessun timore a usare la mano dura all'interno, però è evidente che ha molto paura di affrontare la più grande potenza militare del pianeta. Quindi aumenta in qualche modo la repressione, il nervosismo, ma ci sono anche tra le pieghe del regime qualche voce che dice dobbiamo già pensare alla possibilità di una negoziazione. Il primo ministro del Qatar, fra l'altro, ha detto che loro sono disposti eventualmente ad ospitare un tavolo di negoziati per il cosiddetto regime change, la possibilità cioè che Nicolás Maduro in qualche modo, non sappiamo come, lasci il potere.
Ecco, ci arriveremo sicuramente nel corso di questa puntata, Emiliano. Il Venezuela, lo abbiamo detto, è un paese ricco di risorse, ma anche un paese lacerato, diviso, lo hai detto bene, le carceri sono piene di oppositori politici, c'è una diaspora imponente, se non sbaglio negli ultimi 10 anni sono immigrati circa 8 milioni di cittadini. Ti chiedo, più che una guerra sul campo o al largo delle coste, oggi sembra avere più credito la volontà di Trump di scatenare appunto questo regime change. È così, no, non è reale il rischio di un attacco diretto in territorio venezuelano, secondo te?
Nessuno sa dire cosa potrà fare, cosa bolle in pentola, cosa pensa di fare Donald Trump. Donald Trump ci ha abituati in questi mesi a delle scelte anche molto azzardate e a cambiare completamente l'asse della prospettiva del suo governo, soprattutto in politica estera. Noi sappiamo però, per esempio, che domani, 4 novembre, scadono i 60 giorni previsti per legge negli Stati Uniti, secondo la quale un'operazione militare deve essere approvata dal Congresso. E Trump ha detto no, questa non è un'operazione militare, lo scudo di operazione di lotta al narcotraffico, poi sicuramente vedremo quanto c'è di vero in questo e quanto in realtà è, come avete detto giustamente voi, un pretesto, è quel pretesto, quella possibilità che dà Trump di continuare ad operare nel Mar dei Caraibi, e non solo, perché importante dirlo, da 10 giorni sono iniziate operazioni di questo tipo anche nelle coste del Pacifico, a 400 miglia da Acapulco. La presidente messicana ha detto che è molto preoccupata anche per questo, quindi una nuova strategia. Io credo che sia più che altro una guerra psicologica. Il potere di Maduro oggi si basa solo sulla forza, su centinaia di generali che sono la vera casta e la vera classe dominante del Venezuela, perché ricordiamo è un governo civico-militare, vari ministri sono generali dell'esercito, i generali dell'esercito controllano la PDVSA, cioè l'industria petrolifera, l'unica vera ricchezza del paese. Insomma, il Venezuela ha nominalmente più generali di tutti i paesi della NATO messi insieme. L'idea, secondo me, per concludere, è che questa guerra psicologica, proprio fatta mostrando i muscoli, mostrando l'apparato militare, voglia far avere molta paura a questi generali e che sia dall'interno che si provochi un cambiamento di regime.
Vincenzo Musacchio, lo ricordo, criminologo ed esperto di narcotraffico, proprio la lotta al narcotraffico e alle rotte nel Mar dei Caraibi verso gli Stati Uniti sarebbe il fattore scatenante di questo imponente dispositivo militare statunitense, degli attacchi già perpetrati ai danni di motoscafi e imbarcazioni, eppure non sembrerebbe essere proprio il Venezuela il paese chiave per quanto riguarda la lotta alla droga che entra negli Stati Uniti, è così?
Sì, assolutamente così, non lo è né da un punto di vista strategico e neanche da un punto di vista di produzione di sostanze stupefacenti, perché i dati che ci vengono forniti proprio dagli Stati Uniti ci dicono esattamente il contrario, e ci dicono prima di tutto che non è la cocaina il problema principale degli Stati Uniti, ma sono il fentanyl e gli oppiacei. E ci dicono anche che oltre il 60% delle morti che avvengono negli Stati Uniti è proprio per causa di sostanze stupefacenti di tipo chimico. E ci dicono anche che il Venezuela confina con la Colombia, e anche dal punto di vista delle rotte, come dicevo prima, converrebbe molto di più la rotta, diciamo, colombiana, che arriva direttamente in Messico, e quindi il problema vero del narcotraffico internazionale in quell'area è apportato dalla Colombia e dal Messico, ma sicuramente non dal Venezuela.
Lei può dirci di più su questi cartelli venezuelani, il cartel de los Soles, il tren de Aragua e quali relazioni verrebbero imputate a Nicolás Maduro?
Allora, in pratica questi sono, il tren de Aragua esiste dagli anni Ottanta ed è un cartello che aveva una matrice politica. Il secondo cartello, de los Soles, invece avrebbe una matrice militare perché sarebbe composto da militari e a capo di questo cartello ci dovrebbe essere il presidente Maduro, però questa cosa a noi studiosi non è mai stata riscontrata oggettivamente, sembra quasi più un pretesto perché, diciamo così, i cartelli classici, quelli che operano in quell'area e quelli che hanno il vero potere nel traffico internazionale sono sicuramente quelli colombiani e quelli messicani, che si servono sicuramente del territorio venezuelano, ma per lo più per esportare in Europa, perché dalle coste del Venezuela, e questo è vero, parte la cocaina che arriva in Europa e parte con strumentazioni, con meccanismi tecnologici di ultima generazione, ci sono in uso i sommergibili senza pilota, quindi i due attacchi che ci sono stati nel Mar dei Caraibi, che hanno battuto due lance, diciamo che al narcotraffico dell'America Latina fanno un baffo perché
sono un po'
significano
poco.
Una cosa pari a zero.
Sì, sì. Marco Mariano, lei lo ricorda, è uno studioso di storia dell'America del Nord. Lo scorso anno ha pubblicato per Einaudi Tropici Americani, l'impero degli Stati Uniti in America Latina nel Novecento. Le chiedo, oggi la storia si sta ripetendo, la guerra alla droga come pretesto per riaffermare l'egemonia statunitense sulla regione?
Sì, buongiorno. Ma io credo che raramente la storia si ripeta tale e quale, però sicuramente la storia ci dà delle indicazioni su ciò che potrebbe succedere, sugli scenari che si stanno configurando di fronte a noi. Chi mi ha preceduto ha già dato un quadro molto, direi, chiaro, esaustivo della situazione in Venezuela e nell'area. Mi pare che da parte statunitense ci sia in questo momento il tentativo di riattivare delle strategie imperiali che nell'area hanno naturalmente una lunga tradizione. Penso al fatto che si parla spesso di dottrina Monroe nella versione, diciamo, più muscolare ed aggressiva, che risale all'inizio del Novecento. Proprio una crisi riguardante il Venezuela era stato il pretesto per l'allora presidente Theodore Roosevelt per annunciarla nel 1904. Ricordo anche, visto che è stato evocato naturalmente il petrolio e le risorse naturali, che la Chevron è attiva in Venezuela da più di un secolo, mi pare dal 1923 ha iniziato le sue operazioni di esplorazione. Quindi evidentemente c'è una storia lunga, c'è una familiarità dei policy makers e del pubblico americano con quell'area, quella caraibica, diciamo, che a differenza del Sud America è stato spesso visto effettivamente come un cortile di casa, e dunque il Venezuela mi sembra per una serie di motivi il bersaglio ideale di questa strategia neoimperiale che con il secondo mandato Trump è evidentemente sotto i nostri occhi. Si tratta di un regime piuttosto indebolito rispetto al passato, più isolato rispetto al passato, che gode di una pessima stampa e direi con buone ragioni, e dunque sembrerebbe il teatro ideale per una dimostrazione di forza, una di quelle dimostrazioni di forza che evidentemente all'attuale inquilino della Casa Bianca piacciono, che le modalità poi di questa dimostrazione di forza sono naturalmente ancora tutte da vedere, perché, come è stato giustamente osservato, l'imprevedibilità e l'erraticità sono un dato, un marchio di fabbrica di questa amministrazione. C'è stata, mi pare proprio ieri, ancora un'intervista di Trump a ABC in cui ha, in modo, alla sua maniera, ritenuto improbabile un attacco del tipo boots on the ground tradizionale, un'operazione di invasione di Panama, però non ha naturalmente escluso strikes, colpi, azioni più circoscritte. Ha sostanzialmente detto: i giorni di Maduro sono contati, come ci si arrivi non è affatto chiaro. Naturalmente questo rende tutto molto imprevedibile e molto inquietante per ciò che potrebbe succedere nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
Emiliano Guanella, torniamo in Venezuela. Che ruolo gioca l'opposizione in Venezuela? Ti chiedo, il Nobel per la pace a Maria Corina Machado può essere visto come un assist a Donald Trump?
Guarda, io sono stato 14 volte in Venezuela dal 2005 ad oggi, quindi dall'apogeo del governo di Hugo Chavez, quando davvero Chavez aveva un consenso grandissimo e l'opposizione ha fatto errori madornali, l'opposizione che non sapeva leggere il paese, che non ha capito perché le masse popolari hanno votato, hanno appoggiato genuinamente per molti anni Hugo Chavez e poi in qualche modo Nicolás Maduro, che non ha nessun pregio personale ma ha ereditato ovviamente il potere da parte di Chavez. L'anno scorso, quando sono stato per le ultime elezioni, quelle del 28 luglio, elezioni presidenziali che hanno confermato Nicolás Maduro, è stata, posso dire, la prima volta in 14 volte che ho visto davvero le masse popolari, i più poveri, per intenderci a Caracas, i più poveri vivono nei cosiddetti barrios, che stanno sulle colline di Caracas, una caratteristica un po' del Sud America, anche in Brasile, scendere da queste colline per arrivare fino a Piazza Altamira, quartiere tradizionalmente bastione dell'opposizione, ma potremmo dire della posizione più ricca di quello che rimaneva in Venezuela. Ecco, ho visto molta gente povera, poverissima, che per tanti anni ha appoggiato il chavismo, appoggiare Maria Corina Machado. E la figura di Machado è molto particolare perché per tantissimo tempo è stato l'esponente più radicale, più vicino agli Stati Uniti, anche più esagerata nelle sue affermazioni. Ma nell'ultima campagna elettorale lei era stata eletta candidata per le primarie dell'opposizione, ma il regime le ha impedito di partecipare alle elezioni. Lei ha preso per mano Edmundo González, che era un diplomatico in pensione sconosciuto ai più, e l'ha portato in giro in una campagna elettorale molto difficile, perché appunto non potevano prendere aerei, non potevano andare in molti hotel, quindi una campagna elettorale vecchio stampo in tutto il Venezuela, e davvero c'erano e tantissima gente di tutte le classi sociali ad appoggiarla. E quindi Maria Corina Machado è diventata in questo momento la leader naturale dell'opposizione, e i venezuelani le riconoscono una cosa: non è mai fuggita, non è mai andata all'estero, vive tuttora in clandestinità. Un solo dato, mi ricordo, intervistai una madre, una signora che aveva i due figli emigrati, uno in Cina e negli Stati Uniti. 8 milioni di venezuelani vuol dire che un venezuelano su 4 se n'è andato, è la più grossa diaspora di questo secolo. Non c'è una famiglia venezuelana di tutte le classi sociali senza qualcuno che è dovuto fuggire. E lei mi disse: io domenica vado a votare, ho paura, io voterò per Edmundo González perché se vince González forse ho possibilità che i miei figli torneranno, non ne sono certa, ma se vincerà Maduro io non potrò più mai vedere i miei figli e i nipoti che nel frattempo erano vissuti all'estero. Insomma, che una donna guidasse in qualche modo l'opposizione in un paese fatto di molte madri, molte nonne che non vedono da anni i loro familiari, è stato anche molto simbolico ed emblematico. Quindi in questo senso sì, sicuramente il Nobel della pace a Maria Corina Machado è un assist per Trump ed è stato festeggiato un po' in tutto il mondo di questi 8 milioni di persone che se ne sono andate e non vedono da anni i loro cari.
Marco Mariano, parlando di personaggi, a lei chiedo quanto invece gioca a suo avviso in chiave di politica interna americana il ruolo del segretario di Stato Marco Rubio, che sappiamo essere di origini cubane, in questo di tutto questo scacchiere, in questo scenario di Stati Uniti che vogliono riprendersi l'egemonia sul cortile di casa.
Ma sicuramente è un fattore importante. Ricordiamo che Marco Rubio da un po' di tempo sta accumulando le cariche di segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale, cosa che non succedeva dai tempi di Henry Kissinger, quindi dai primi anni 70. Nel momento in cui è stata formata l'amministrazione di questo secondo mandato, sembrava abbastanza chiaro che a Rubio sarebbe stato lasciato, per così dire, l'emisfero occidentale, le Americhe, come area di competenza, mentre Trump avrebbe spadroneggiato sul quadro globale sostanzialmente, e questo sta succedendo. È difficile non pensare che per un cubano americano come Marco Rubio, cresciuto in Florida, l'obiettivo ultimo sia Cuba, è che Venezuela sia e Caracas siano una tappa per arrivare al bersaglio grosso, naturalmente nell'ottica, no, di una visione in qualche modo neoconservatrice dei neocon che avevano questo obiettivo primario di esportare la democrazia, come si è detto anche in apertura del servizio, tutto rimanda in parte ai primi anni 2000. Naturalmente questa agenda neocon non è esattamente la stessa di America First, ci sono delle tensioni significative, se non delle contraddizioni evidenti. Tutto questo, alla fine io credo, e non solo io, che sarà il presidente a decidere quale sarà il corso, quale sarà l'obiettivo e i metodi per arrivarci. Ma non c'è dubbio che c'è un eco diciamo delle operazioni di inizio anni 2000, della guerra al terrore che è stata giustamente richiamata in precedenza, con l'obiettivo di scatenare una reazione a catena positiva di cambiamenti di regime. Speriamo, mi permetto di dire, che le lezioni della storia in questo caso vengano apprese e non dimenticate, perché quelle azioni in Medio Oriente ebbero conseguenze devastanti, e molti naturalmente si chiedono quale potrebbe essere l'esito ultimo di un'operazione di questo tipo in Venezuela. Una delle ipotesi che si fanno naturalmente è un ulteriore aumento di quell'ondata migratoria che
si vorrebbe contrastare.
Teoricamente si vorrebbe contrastare.
Vincenzo Musacchio, torniamo anche al tema del narcotraffico. È innegabile che le sanzioni americane, il tracollo dell'economia venezuelana, abbiano favorito le economie illecite, proprio come il narcotraffico. Insomma, piuttosto che bombardare, forse servirebbe prevenzione, offrire alternative economiche alla coltivazione di cocaina, per esempio, ma non è lì che vuole andare l'amministrazione Trump.
Assolutamente sì, la soluzione ottimale in questi casi è sicuramente il coinvolgimento della comunità internazionale. Fondamentale è la collaborazione con le autorità di polizia e di magistratura di tutti gli stati interessati nell'area latinoamericana, quindi non saranno sicuramente le singole azioni unilaterali basate sull'uso della forza a risolvere queste problematiche. Poi io credo che ci sia anche bisogno di coinvolgere appieno la società civile per affrontare la criminalità organizzata che è fortemente radicata in quei territori. La società civile dell'America Latina non si fida più delle sue istituzioni, quindi si dovrà lavorare anche molto per questa grave distonia, e credo che sia proprio urgente iniziare a costruire, come diceva prima il professor Mariano, istituzioni forti e credibili in quelle zone. Quindi io credo che la forza bruta e questo tipo di operazioni non porteranno a nulla, occorrono non solo politiche criminali nuove, ma anche politiche sociali, moderne strategie di lotta che coinvolgano i diritti umani e le libertà civili. Come dicevamo prima, una cosa importantissima sarebbe incidere con le politiche sociali ed economiche proprio là dove si produce, dove ci sono, diciamo, la produzione di coca. Ecco, quella purtroppo è l'unica alternativa lavorativa per quei cittadini che vivono in quelle aree, non hanno un'altra alternativa lavorativa, se non facessero quello perirebbero. E ci furono degli esperimenti in questo senso, sostituire la coca col caffè, con altre cose che funzionarono. Io ricordo che fu proprio un italiano, Pino Arlacchi, quando era a capo del Dipartimento sulla lotta alle droghe, che iniziò questo tipo di lavoro che diede i suoi frutti, però ovviamente poi i narcos fecero in modo che questo non si realizzasse. Ecco, io credo che queste strategie tutte messe insieme sono quelle che potrebbero essere vincenti, come cooperare con gli stati. Se noi pensiamo che gli singoli stati, la Colombia, il Messico, l'Ecuador, possano da soli vincere la battaglia contro i narcotrafficanti, credo che abbiamo imboccato la strada sbagliata.
Emiliano Guanella, quanto pesa anche la volontà americana in tutto questo scenario di allontanare magari l'influenza della Cina dal Sud America? Sappiamo che la Cina è entrata in profondità nel tessuto economico latinoamericano con investimenti e infrastrutture.
Sì. Sì, se noi guardiamo la cartina dell'America Latina del 2000, quasi tutti i paesi avevano come primo partner commerciale gli Stati Uniti. Oggi quasi tutti i paesi hanno la Cina come primo partner, e non è un'operazione militare, un cambiamento di regime in Venezuela che può cambiare questo, ma sicuramente gli Stati Uniti hanno perso tantissimo terreno e Donald Trump a modo suo e con differenti strategie sta cercando di riequilibrare a favore degli Stati Uniti le relazioni con singolo stati. L'abbiamo visto con i dazi imposti al Brasile, Lula da Silva, dazi con una motivazione squisitamente politica, la condanna e il processo all'ex presidente Jair Bolsonaro. L'abbiamo visto con Javier Milei in Argentina, prima delle elezioni Trump ha detto ci sono 40 miliardi di dollari pronti, ma dipende dal risultato delle elezioni, un'ingerenza diretta che non si vedeva da tanti anni. Lo vediamo con Venezuela, lo vediamo col Messico, quindi la possibilità di rinnovare il trattato economico del Nord America legata alla battaglia per frenare i migranti e alla battaglia della droga. Lo vediamo in Ecuador, che oggi è veramente il crocevia del narcotraffico, dove si pensa a un nuovo Piano Colombia, cioè una nuova intensificazione delle attività degli Stati Uniti per bloccare quello che oggi è il grande porto da dove parte la cocaina verso gli Stati Uniti. Insomma, con differenti strategie politiche, economiche o addirittura militari, gli Stati Uniti vogliono tornare da queste parti, perché vi parlo dal Brasile. Ecco, come se ci riusciranno o meno, questo è da vedere, ma sicuramente il Venezuela è un primo banco di prova interessante. Se davvero tutta questa operazione monetaria provocherà la fine del regime chavista, cioè di 25 anni di potere, questo ha delle conseguenze molto grandi, perché i tre più grossi paesi politicamente, geograficamente, economicamente dell'America Latina hanno in questo momento governi di sinistra che respingono queste operazioni militari: il Brasile di Lula, la Colombia del progressista Petro e il Messico di Claudia Sheinbaum. Ecco, l'anno prossimo ci saranno elezioni in Brasile e in Colombia, e quindi anche qui lo scacchiere sudamericano e latinoamericano è molto importante. Sicuramente a Washington stanno facendo i calcoli anche in questo senso: far sì che più paesi della regione ritornino sotto un'influenza perlomeno politica è, diciamo, il presupposto per recuperare terreno dal punto di vista economico e commerciale.
Marco Mariano condivide questa visione: il Venezuela potrebbe essere solo la prima pedina del domino che Donald Trump vuol far cadere?
No, sono completamente d'accordo. Siamo in una fase in cui chiaramente i maggiori paesi centro-latinoamericani sembrano allineati, diciamo non esattamente allineati alle posizioni dell'amministrazione Trump. Credo quindi ci sia una strategia di questo tipo. C'è anche però un elemento più, se vogliamo, estemporaneo e legato proprio a finalità di politica interna. Mi pare che a Trump piaccia molto creare crisi per poi dire e mostrare al pubblico interno e internazionale di averle risolte. Un po' lo abbiamo visto anche con la Cina a proposito dei dazi. C'è una valenza fortemente performativa, diciamo, di questa sua diplomazia, e non escludo che il Venezuela possa rientrare anche in questa logica, no? Cioè aumentare, esasperare i toni, arrivare fino proprio a un passo dalla soluzione militare, per poi trovare qualche modo per poter dire di aver vinto, di aver affermato il proprio potere personale e il ritorno alla grandezza americana, perché questo Make America Great Again, di cui abbiamo parlato molte volte, ha una valenza fortemente nostalgica in una serie di ambiti, compreso quello della restaurazione, diciamo, di un impero statunitense nelle Americhe. E ecco che quindi la crisi venezuelana, inventata sostanzialmente con la faccenda Tren de Aragua, eccetera, eccetera, potrebbe prestarsi a una logica di questo tipo, cioè arriviamo a qualche soluzione che poi ci consenta di dire che abbiamo colto l'ennesimo trionfo. Diplomatico o meno, lo vedremo.
Ancora un appunto, professor Mariano, una questione di politica interna ancora. Donald Trump sta agendo nell'illegalità. Ci vorrebbe questo avallo del Parlamento per un attacco militare al Venezuela o a lui poco importa?
Sicuramente a lui poco importa, sicuramente per molti osservatori siamo al di fuori della legalità, sia per quanto riguarda la legalità internazionale, e cioè le navi, le imbarcazioni di civili in acque internazionali colpite senza nessun tipo di autorizzazione, e anche per quanto riguarda l'equilibrio di potere all'interno degli Stati Uniti siamo chiaramente in una fase di ampliamento, direi senza precedenti, delle prerogative presidenziali. Questo gran parlare di guerra con la guerra contro il cartello Tren de Aragua, motivata da e basata su una legge del 1798, questo Alien Enemy Act, fa parte di una drammatizzazione e di una radicalizzazione del linguaggio politico, della polarizzazione. Più si parla di guerra, più si giustifica in qualche modo l'ampliamento delle prerogative presidenziali e lo svuotamento di ciò che rimaneva delle capacità di controllo e di indirizzo del Congresso. Questo è sicuramente un aspetto molto importante di tutto quello che stiamo vedendo in Venezuela e non solo.
Ecco, su queste considerazioni noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Io ringrazio gli ospiti per averci aiutato a fare un po' di chiarezza. Ringrazio voi all'ascolto. Modem torna domani.